Ciao a tutti, eccoci qua in trasmissione in diretta, sempre Radio Gamma 5. Io sono Francesco, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che viene in onda ogni giovedì. Oggi abbiamo alterato un attimino la scaletta perché abbiamo un ospite che già conoscete, che è Ettore Ruzza della stazione Matacianza, che ha voluto venire in trasmissione. Chi ci segue su internet sa che è già il nostro ospite perché gli amici hanno fatto l'annuncio. Bene, il tempo è breve, lasciamo la parola a lui. Vai Ettore.
Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto che Dea Reitia, la dea dei Veneti antichi, vi porti salute e abbondanza. Innanzitutto voglio ringraziare tantissima gente che mi ha chiamato, che mi ha sollecitato ad andare avanti con questa cultura, che non mi perda d'animo nel riorganizzare la festa celtica che è stata fatta a Padova, che purtroppo quest'anno per motivi economici non abbiamo potuto fare, e questo ha fatto sì che comunque non fa altro che aggiungere stimolo a quello che già ho per impegnarmi di più per accontentare diverse persone. Ecco, io spero che questa radio mi dia la possibilità di venire in altre occasioni, in modo che io magari anche per scritti e per cose tirate giù da internet possa informare tanta gente che non conosce la spiritualità, che non conosce il mondo celtico e tutte le varie fasi che si intercalano in questa cultura spesso non studiata nei testi di scuola e anche dimenticata, ecco, perché le varie fasi della vita non portano a gente che magari non è appassionata a non interessarsi di questo. Io oggi ho sotto mano degli articoli in cui nel corso della trasmissione cercherò di trattare, e magari se ci sarà anche il contributo delle vostre telefonate magari potremo argomentarle assieme. Ecco, una cosa che so che Francesco ci tiene tanto e che lui ha già trattato in questa trasmissione sono le donne del passato che erano accusate di stregoneria. Ecco, io adesso non vorrei tediarvi con uno scritto che ho sotto mano, però mi piacerebbe come inizio, ecco, trattare questo tema. E questo scritto tratta appunto delle streghe di Nogaredo. Allora, il termine strega nasce da molto lontano, da un immaginario uccello notturno simile ad un gufo, chiamato Strix dai latini, che secondo la tradizione penetrava nelle case per cibarsi del sangue dei bambini. Questa è l'origine del successivo termine striges e dunque strega. Ma chi erano realmente le streghe? La stregoneria, come documento nei primi scritti della Motoria, affonda le sue radici nel paganesimo e in particolare negli atavici ricordi di un culto mai del tutto scomparso, quello della dea madre, i cui rituali di fertilità e procreazione hanno lentamente mutato nel tempo, perdendo così la loro antica origine religiosa. In questa ottica vedremo le streghe come quello che resta nelle antiche sacerdotesse della dea, donne legate ad antichi rituali tramandati dalle madri alle figlie da tempo immemorabilmente e legati a rituali di campagna. La religione cristiana ha sempre cercato di opporsi alle forme di paganesimo che, mai dimenticate, rimanevano ben radicate negli usi e nelle abitudini dei paesi di campagna, e nel 52 il concilio di Nicea condannò ufficialmente il culto delle pietre, ma questo non bastò per cancellare pratiche religiose ben radicate tra le popolazioni e successivamente nel 789 il Concilio di Tours proibì nuovamente qualunque rituale legato ai culti naturali, ma norme che rimasero però disattese. Una data piuttosto importante è il 314, dove il Concilio di Angora, il monaco Graziano, presenterà il Canon Episcopi fino al 1000, che è il più importante riferimento alla lotta al paganesimo. È qui che troveremo un'ulteriore traccia di quei riti popolari di cui successivamente si traviserà la memoria. A differenza dei trattati successivi, invece si collega la stregoneria al culto pagano di Diana, retaggio di un'antica religione mai del tutto cancellata. Le streghe erano considerate semplici donine, superstiziose, e l'accusa non era tanto di malefici quanto di essere ritenute delle pagane, legate a rituali falsi e menzionieri. E se dunque fino al Medioevo i processi erano di poco interesse, e forte era la tolleranza. Nel 1500 il modus agenti cambia radicalmente e i processi entrano nei tribunali, e nel 1525 viene autorizzata dal Papa la tortura per estorgere le confessioni, il rogo come punizione finale. Le streghe, non più semplici, superstiziose e donne ignoranti, ma spesso gente di basso ceto, accusata per semplici gelosie o inimicizie, o come capo espiatorio di strane malattie, alluvioni, siccità e di qualunque evento dannoso colpiva la comunità. Ecco, comunque in quel periodo, se succedeva qualcosa di eventi naturali, la colpa era delle streghe oppure delle persone che magari non vivevano una vita sociale che era intercalata dal modus vivendi di quel periodo. Era questo il segno che in essa si annidavano la sette del diavolo, la strega. Nel XIII secolo nasce la vera e propria caccia a questa novella strega, e nel 1484 sarà Papa Innocenzo VIII a dare inizio con una bella Summis Desidera Intes Affectibus alla infausta caccia, ratificata poi dal tristemente famoso Males Maleficum.
Dove Maleficarum.
Sì.
Malus Maleficarum.
Maleficarum, giusto Francesco. Allora, due domenicani, Jakub Sprengs e Eric Kramer, tra il XIV e il XVII secolo, 9 milioni di donne furono trucidate, spesso perché colpevoli di semplici superstizioni. Si parla di 9 milioni di donne. E forse nel gotico borgo di Nogaredo che troveremo un chiaro esempio di questa Lamia, non l'amante del diavolo, bensì una semplice donna di campagna la cui ignoranza e le cui invidie saranno per sua condanna a rogo. La vicenda ha inizio il 24esimo giorno del 1646, novembre praticamente, data in cui vi si diede inizio a quello che sarà denominato processo criminale per la distruzione delle streghe. In questa data, infatti, Maria di Nogaredo, nota con il soprannome di Mercuria, accusata di stregoneria per aver aiutato ad abortire una donna ricca del paese, la Marchesa Bevilacqua, e addita a Domenica Chemelli, nota con il soprannome di Menegotta, e sua figlia Lucia, moglie di Antonio Cavadin, di essere anche loro ree. In realtà, come si può ben leggere tra le righe delle numerose confessioni poi estorte alla Mercuria, che sarebbe quella menzionata prima, che era la signora di Nogaredo, tra le donne vi era solo una forte inimicizia data da un battibecco pubblico nella piazza del paese. Praticamente in quel periodo magari fra donne si cagnavano e magari la ricca signora accusava l'altra, perché non aveva trovato ragione, di essere una strega, e poi tutti dietro è una strega, una strega, una strega, e così veniva fatto il processo magari a delle semplici donne, delle semplici contadine. Ecco, non a caso prima si parlava di 9 milioni di donne condannate a rogo.
Parinetto ne parla di 20 milioni, che lui, Parinetto, è un mio coetaneo, purtroppo morto alcuni anni fa, e che ha fatto studi sulla stregoneria giganteschi, e lui parla addirittura di 20 milioni di persone bruciate sul rogo.
Sì, ecco, è una cifra impressionante, se magari pensiamo a quei tempi dove che la popolazione non era tanto, tanto numerosa come siamo adesso praticamente. Vabbè, allora... E allora stavo dicendo, ecco, secondo domenica era stata praticamente era nato questo battibecco, no, sulla piazza del paese, e su una canapa dove secondo domenica che era il nome, era stata rubata una tela. Praticamente si accusa, il battibecco di donne era nato perché accusava Domenica di aver rubato una stoffa di canapa, e poi là è nata tutta la degenerazione che poi segue comunque la condanna di questa ragazza a rogo. E, ecco, io poi vorrei un attimino tralasciare tutta una serie di cose, perché qua poi si è fatto un processo e praticamente è intervenuto l'inquisitore, tutta una serie di cose che comunque vi voglio finire magari nel leggere che la fine di questa domenica praticamente è andata su rogo. Ecco, casomai vi posso dire che c'è un altro scritto, no, di questa strega di Nogaredo, che è la sentenza di condanna. Ecco, tutto ebbe inizio nell'anno 1646 nella piazza di Nogaredo. Mercuria accusa Domenica Chemelli, si chiamava, di furto e stregoneria. A seguito di tale accusa le due donne furono rinchiuse nelle carceri di Castelnuarna. Ma Mercuria fu accusata a sua volta di stregoneria e in un interrogatorio affermò che erano state Domenica e la figlia Lucia a insegnarle come diventare una strega. Praticamente questa si autoaccusa di essere diventata strega in carcere, trattenendo l'ostia consacrata sotto praticamente questa è andata a messa, no? E invece di mandare giù l'ostia se l'è tenuta sotto la lingua, e poi qua dice sotto la lingua dopo la comunione, e imprimendole il marchio del demonio su una spalla. Anche Lucia e Domenica furono quindi arrestate e rinchiuse nelle carceri del castello. Furono sottoposte a varie torture, il tratto di corda, che consiste nell'appendere il soggetto per le mani fino a spezzare i tendini e le ossa, e i sibilli, cioè spezzare le ossa delle mani, cuni di legno conficcati tra le dita. Ecco, questa tortura si chiamava sibilli. Mercuria, dopo le torture subite, ammise di essere una strega e di partecipare ai sabba e di aver praticato guarigioni con unguenti satanici e polveri di ossa di persone morte. Affermò inoltre di aver avuto rapporti con tale stregone della Ito. A seguito degli interrogatori, Mercuria venne rilasciata. Lucia, invece, sotto tortura, narrò di quella volta quando lei e altre donne stregarono il signor Cristoforo. Una notte, trasformate in gatti, entrarono nella sua camera da letto e lo cosparsero con un unguento dato loro dal diavolo. Poi qua c'è tutto un intercalare di storie, che comunque in quel periodo c'era anche parecchia superstizione. Ecco, comunque fatto sta che purtroppo magari forse era anche l'ignoranza, o forse era che il più forte prevaleva sempre sul più debole. Il processo, tenutosi a Palazzo Lodron, si protrasse per un anno. Durante il processo l'avvocato difensore delle imputate, un tale Marco Antonio Bertelle, provò con gli interrogatori che non fossero stati eseguiti correttamente e ottenne il permesso di far sottoporre a perizia, ma che le accusate dovevano comunque provare che loro, gioco forza, dovevano essere per forza colpevoli. Dalla perizia risultò che le donne non portavano segni diabolici sul corpo e l'avvocato sostenne quindi che le loro colpe fossero sempre inferiori in quanto le donne fossero fragili, imbecilli nell'intelletto, ignoranti, credulone e facilmente soggiogabili, quello che magari avevo detto prima.
Beh, casomai su una cosa del genere, c'è un film in giro che si chiama I diavoli di Ludum di Ken Russell. Se lo trovate in giro vi consiglio di andare a vedere, perché proprio illustra alcune tecniche proprio di tortura, di interrogatorio, e mostra uno dei più famosi processi per stregoneria in Francia. E appunto I diavoli di Ludum di Ken Russell merita di andarlo a vedere, insomma.
Ah, ecco, una precisazione per gli amanti oppure per i curiosi di questo tema. Ecco, sentenza di condanna delle streghe del 3 di aprile del 1647. Noi, Paride Madernino, giudice delegato, sentenziamo e condanniamo Domenica Chimelli, Lucia Cavaden, Domenica, Caterina, Ginevra, Isabella e Paolina, che per mano del ministro di giustizia a tutte sopra leggiare luogo a questo effettuato destinato gli si tagliata fa testa dal busto, a tale se ne morino e le loro animo si separino dai corpi, inoltre gli cadaveri di quelle siano bruciati e le reliquie sue indeteggiare seppellite ad esempio da altri. Ecco, il giorno seguente, il 14 aprile del 647, in località Giare, la sentenza viene eseguita dal boia, un certo Ludovico di Merano, decapitazione e successivamente rogo, alla quale dovete assistere tutta la popolazione, e guarda caso, pena un'ammenda di 25 ducati a persona. Praticamente in quel periodo, se uno invece di andare a lavorare i campi doveva, gioco forza, andarsi a vedere la decapitazione e poi la di quello che restava sul fuoco di queste povere cristi, insomma. Ecco, e praticamente se non presenziavano venivano multati con 25 ducati.
Tieni conto che la cosa peggiore, si arrivò addirittura a far pagare la tortura a certe vittime, nel senso che fu, non so se lo sai, ma fu creato un listino prezzi delle torture. E addirittura il torturato doveva addirittura pagare non so quanto per la paura che aveva nel vedere gli strumenti di tortura. C'era proprio un listino prezzi, casomai te lo farò avere, che era una cosa incredibile. Praticamente si diceva, per la tortura di questo tipo tanti soldi, per la paura generata dagli strumenti di tortura tanti soldi, per esempio le bende tanti soldi. C'è proprio, il torturato doveva pagare la sua tortura. Ecco. C'è proprio un listino prezzi in questo senso.
Ecco, potete immaginare quello che ha precisato adesso Francesco, che periodo tetro doveva essere praticamente il Medioevo, perché cavolo, non voglio dire, oltre che la vita grama che si faceva per le varie pestilenze, dovevano anche sottostare a regole che più di orrido non potrebbe essere, insomma. Ecco, uno doveva pagarsi la tortura che gli veniva inflitta, potete pensare. Ecco.
Ma poi c'era anche un discorso, sai, che lì avevi il problema delle feste religiose che ti imponevano i digiuni. Poi ad esempio c'era la pratica per raggiungere, mortificare il corpo, che c'era l'autoflagellazione, che era molto frequente, di conseguenza poi si flagellavano e avevano ferite enormi e non potevano curarsi perché non c'erano medici. Più non si lavavano, perché le perle erano considerate le pulci, e non chiamate le perle del Signore. Poi lavarsi era sintomo di essere pericolose persone, di conseguenza ferite, sporche, non curate, più la sporcizia, ti puoi immaginare quali infezioni si trovavano le persone, cioè nel senso che la condizione igienica già era disastrosa. Poi ti meravigliavi che succedessero quelle epidemie, quelle pestilenze, e poi tieni conto che perdendo la conoscenza delle erbe, addirittura alcuni storici sostengono che molti deliri collettivi furono derivati dalla segale cornuta che andava a intaccare le coltivazioni. Siccome chi conosceva l'erba aveva perso la conoscenza, era stato condannato, macinavano tutto, anche la sega, le cornute, penso che avevano fatto come l'LSD, e ti puoi immaginare in che condizione anche psichiche vivevano le persone normali, insomma.
Sì, ecco, hai citato un esempio che mi viene così in mente, un racconto che è molto attuale, che mi ha fatto una suora che io ogni tanto vado a trovare, così, una suora di clausura. Ecco, e mi raccontava che la vita del convento, però parlo di suore anziane, molto anziane, che adesso suore di clausura son poche, insomma, ecco, che prendono questa strada. E loro, di fronte a degli screzi, di fronte a delle irresponsabilità, ma di come si può dire, potete immaginare che irresponsabilità potrebbe fare una suora di clausura dentro un convento, ecco, alla sera si flagellavano. Praticamente sembra un rituale che viene dal tempo, non voglio dire pagano, però comunque si attesta a un indirizzo che comunque certe logiche del passato non sono state perse.
Beh,
neanche
quello dell'autoflagellazione, soprattutto cristiano, sai, perché esisteva, stando per dire, cioè l'unica flagellazione che esisteva nell'antichità, chiamiamola romana, era quella con le ortiche sul sedere per provocare l'erezione. Basta, era l'unica forma di flagellazione. Logicamente quella aveva una finalità, nel senso, si sosteneva alcuni che se non avevi l'erezione con un po' di ortiche sul sedere avevi un'erezione immediata. Questa era la flagellazione per gli antichi, cioè, ma non era la mortificazione del corpo, era proprio per ottenere l'erezione. I cristiani invece poi l'hanno tramutata in una distruzione del corpo. Ma tieni conto che la flagellazione è ancora una pratica che viene ancora utilizzata all'interno di certi gruppi quasi parasegreti cristiani contemporanei. Ci sono alcune storie di alcuni ordini in cui sembra che alcuni componenti si autoflagellino, insomma.
Sì, sì, no, è vero. Alcuni gruppi di preghiera,
sì.
Ti parlo di alcuni gruppi di preghiera, son per certo che si autoflagellano praticamente. Fanno queste autoflagellazioni di gruppo per esaltare una cristianità, magari per chiedere voti, per esempio. Ecco. Vabbè, cosa che io comunque non condivido. Ecco.
Beh, cosa più, siamo a livelli di psichiatria, sì, proprio, nel senso proprio di patologia, proprio criminale, insomma, di perversione. D'altronde, sai, parte tutto quanto dal fatto che all'inizio il suggello con Dio è dato dalla circoncisione.
Ah, sì.
Cioè, devi tagliare una parte del tuo corpo per dimostrare che sei alleato con Dio, che questa è un'assurdità, insomma, cioè proprio.
Bene, ecco, io vorrei lasciare questo argomento, che però meriterebbe più approfondite anche riflessioni, perché a riguardo c'è un sacco di scritti, ecco, che comunque è giusto che la gente che magari ascolta, che ascolta Gamma 5, non voglio dire che impari, però che venga messa a conoscenza di un passato che purtroppo non viene trattato. Ecco. Noi usiamo magari questo strumento per informare la gente. Ecco, comunque molti di voi sanno che io ho un feeling molto vicino per i Veneti antichi e per il popolo celtico, e mi piacerebbe adesso parlare di alcune feste, riti e festività degli antichi popoli. Comunque molti di voi sapranno che i Celti e i Veneti antichi avevano diviso l'anno lunare in quattro feste, che venivano chiamate le feste del sole. La prima è la festa di Samhain, che poi vi dirò, poi c'è tutta una serie di riti anche che poi va a scandire col solstizio d'inverno. È la festa di Imbolc, che questa è praticamente il ritorno alla luce, che viene fatta in febbraio, e anche qua c'è poi tutta una serie di riti che
sarebbe la candelora per ecco, diciamo, l'Imbolc sarebbe la candelora per la cultura, diciamo, contemporanea.
Esatto. Poi c'è la festa di Beltane, che è aprile, maggio, giugno.
che sarebbe anche Frollaria per intendersi, o la festa delle rose che ci sono ancora, cioè nel senso dei fiori comunque, o c'è anche il Re di Maggio praticamente, che sarebbe 30, la notte di Valpurga, 30 aprile, 1 maggio normalmente. Poi ci sono, dipende anche dalle zone, il Beltane viene anche un attimino a spostarsi, però sarebbe 30 aprile, 1 maggio. E cioè, poi, Re di Maggio,
insomma. Esatto, e poi la festa di Lugnasad, che questa viene fra luglio e agosto. E praticamente è molto importante, perché queste vanno un po' a cadenzare anche i ritmi biologici di quel periodo, e poi le varie forme lunari, le varie fasi lunari. Ecco, io vorrei così, perché non so, poi il tempo scorre talmente veloce che magari un'ora è poca per poter trattare a pieno le varie argomentazioi. Ecco, io vi voglio così un po' illustrare il significato di queste quattro feste del sole. Allora, Samhain, Imbolc, Beltane e Lugnasad sono le quattro feste celtiche tradizionali, chiamate anche feste del fuoco.
Casomai, Ettore, dia le date del calendario volgare che usiamo noi, così uno inquadra un attimino anche la festa, in che valenza, in che periodi capite, se hai...
Allora, il Samhain è il 1 novembre.
Che sarebbe poi preso l'abitudine di Halloween.
E che sarebbe esattamente la festa di Halloween, cosiddetta, poi il progresso l'ha fatta praticamente sua.
Beh, non è parte che progresso, però diciamo esisteva.
Sì, esisteva perché è stata esportata dagli irlandesi in America, e poi là praticamente...
Ma veniva fatta anche nelle nostre parti?
Sì, 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 no, infatti io mi ricordo da bambino che si usava di svuotare una zucca e poi metterci la candela dentro, no? Ecco, pensa un po' che allora... già noi non si sapeva, però i nostri nonni ci avevano insegnato che... Ecco, poi Imbolc, che viene il 1 febbraio... Beltane, che viene in giugno, i primi di giugno, e poi Lugnasad, che viene i primi di agosto. Tra l'altro adesso non propriamente in Veneto, no, ma nelle zone come la Valtellina, in questo periodo si usa festeggiare bruciando la veccia, invece noi magari la bruciamo
il 6 gennaio,
ecco, loro invece proprio per tradizione, perché forse gli è rimasta fortemente.
Difatti, poi sai, essendo la piena luce, i cristiani hanno cercato di cristianizzare quello che sono fatte l'ascensione del 15 di agosto, cioè l'assunzione di Maria in cielo, proprio l'hanno cercata di camuffare in quella maniera.
Giusto, perché le feste comunque cristiane derivano propriamente da feste celtiche.
Sì.
Questo, ma la gente è giusto che venga informata, che conosca, che è un'appropriazione, diciamo, tra virgolette, indebita. Ecco, allora erano chiamate feste del fuoco, citate nei primi manoscritti della mitologia irlandese, perché sono quelli più vicini poi ai popoli celtici, che comunque poi ha avuto la sua parte ponderante anche nel nord Italia, fino alle Marche, che ci hanno permesso di conoscere alcune celebrazioni rituali e momenti sacri dell'Irlanda celtica e precristiana. Vi sono testimonianze di festeggiamenti particolari a Samhain e a Lugnasad, anche per la Gallia transalpina, praticamente il nostro territorio. Ed è facile che l'intera area europea occupata dai Celti celebrasse queste date. Alle tradizionali quattro festività celtiche si aggiungono anche quattro feste minori che, divisi in ordini druidici, vengono considerate feste celtiche. Ecco, i druidi erano qui sacerdoti, se così possiamo usare il termine, perché non mi piace definirli stregoni oppure sciamani, erano quelle persone che praticamente nel clan celtico avevano più intelligenza degli altri, e questo veniva tramandato da padre in figlio per conoscere tutte le varie fasi praticamente delle erbe, delle malattie e poi i vari riti che venivano poi a svilupparsi nella tribù o nel clan. E praticamente erano quelli che avevano il bastone di comando, perché il druido comandava più del capo nella tribù celtica. E allora queste feste minori venivano incluse anche queste in un calendario rituale: l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno, il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno, come conosciute come feste solari. Allora, le altre erano chiamate feste del fuoco, queste invece minori erano chiamate feste solari, per distinguerle dalle feste del fuoco. Queste date sono ormai un riferimento sacro per molti coloro che si riavvicinavano a una spiritualità legata alla natura e ai cicli ritmici sole, luna, terra, tipo, adesso per fare un esempio banale, l'alta marea. Nelle tradizioni celtiche più antiche però non appaiono mai celebrazioni svolte durante gli equinozi e i solstizi, che venivano invece riconosciuti come momenti sacri dell'anno dalla civiltà megalitica europea, cioè praticamente le popolazioni preceltiche. Tanto per farvi un esempio, Stonehenge, chi di voi non ha visto una foto sul computer di Stonehenge, che è quel tempio immenso di pietre? Ecco, io non vorrei neanche chiamarlo tempio, perché merita un sillogismo molto più importante, secondo me. Pensare che una pietra di quelle sopra pesa 7-8 tonnellate, molti si chiedono come hanno fatto 5.000 anni fa a sovrapporle uno con l'altro.
Permette una cosa, che Stonehenge è il più conosciuto. In realtà io recentemente ho recuperato un libro della biblioteca di Sheffield che l'ha buttato via fotografico, in cui c'è la documentazione di centinaia di siti di culti megalitici soltanto in Inghilterra, tenendo conto che poi i culti megaliti erano diffusissimi anche a livello europeo. Infatti si parla quasi di religione dei megaliti.
E questi megaliti avevano la funzione di studiare gli astri, praticamente. Cioè loro facevano penetrare la luce solare o la luce della luna all'interno di queste aperture, e da là magari ne derivava una certa spiritualità che sarà molto importante. Magari tratteremo questo tema magari più avanti, così avremo modo di poter...
I megaliti hanno anche una funzione, cioè a parte che rappresentano anche un simbolo fallico, ma secondo, sai, c'è tutta la leggenda delle pietre parlanti, nel senso che la loro disposizione gli permette anche di parlare, di comunicare a chi è sensibile.
Questo è molto importante, che ci fa capire che 4.000 anni fa avevano la loro sensibilità. Allora, per andare avanti...
Cioè c'è quel detto indiano che dice: gli dèi dormono nella roccia
e gli alberi parlano. Dunque, allora, è molto bello questo intercalare. Sei di aiuto, Francesco. Infatti qua viene messo che venivano invece riconosciuti come momenti sacri dell'anno della civiltà megalitica europea le popolazioni preceltiche, che hanno eretto le grandi pietre di Stonehenge, Averbury e Karnak. Anche questo è molto bello. Praticamente Karnak, che deve essere in Bretagna, e non so quanti campi che sono eretti come dei menhir, delle pietre. Magari molti di voi li avranno anche visti su qualche rivista. Ecco, e tutte queste pietre avevano un significato, secondo me, come diceva
se
Francesco.
Se pensiamo ad esempio a Malta, ad esempio, se pensiamo ad esempio anche ai nuraghi, ad esempio.
Esatto, anche i nuraghi avevano funzioni da megaliti, esatto. E il tumulo di Newgrange hanno allineato le loro costruzioni in modo, vedete, che il sorgere del sole al solstizio d'inverno o in quello d'estate illuminasse particolari punti, e si sa che in questa occasione i druidi riutilizzavano certamente molti di questi monumenti megalitici per capire, per captare poi magari le varie funzioni anche della semina.
Beh, sai, c'è un dio nella mitologia nordica che è Heimdall, che è il dio dell'arcobaleno, del ponte con gli dèi. Di conseguenza, cioè, l'allineamento non è soltanto un qualcosa che ha una funzione agricola, che è un po' la teoria del Fraser. In realtà l'allineamento astrale crea delle condizioni di collegamento con realtà che ti sono vicine, cioè nel senso anche un certo gioco di luci ti fa vedere un'angolazione diversa a certe realtà, perciò è evocativo di certe immagini che sono presenti, è un problema proprio di luce, di prospettiva. Perciò certi allineamenti non sono casuali, non sono dettati dal fatto che dovevano seminare, ma perché gli permetteva di entrare in contatto diretto, creare un canale diretto con certe energie. Se tu pensi ad esempio che questo discorso degli allineamenti l'abbiamo anche nell'antico Egitto, tipo Abu Simbel.
Esatto, infatti sì, poco tempo fa ho visto un documentario che parlava dell'antico Egitto, sulle piramidi, si sono chiesti come mai i vari angoli retti delle piramidi fossero così perfetti, oppure c'era uno sbaglio di millimetri, è ancora adesso in fase di studio questa storia. Ecco, e le date che vengono poi a mescolare per non penalizzare coloro che desiderano un calendario che comprende anche gli equinozi e i solstizi, si è deciso di di offrirli magari nel testo che ho sotto mano, che tratta poi tutti questi argomenti.
Sì, beh, difatti poi sai, i solstizi e gli equinozi sono sempre un qualcosa di fondamentale, proprio perché sono delle tappe. Poi il fatto stesso che siano quattro significa anche che hanno un richiamo archetipico non da poco, perché tutta la nostra realtà è sempre basata sul quattro. In realtà anche la psicologia ha sempre il quattro che fa da base, e il fatto che tu stabilisca sempre delle misurazioni, che tu stabilisca la possibilità di verificare questo, cioè gli equinozi e i solstizi servono perché ti danno la possibilità di fare una verifica immediata di certe realtà, di certi contatti. Difatti alcuni vengono chiamati le porte degli uomini, altri le porte degli dèi, proprio perché aprono dei varchi, aprono una possibilità. È una congiunzione non soltanto astronomica, ma anche una congiunzione psichica e immaginativa, evocativa e archetipica nostra, che ci permette di entrare in contatto con questo. Cioè soprattutto si rende conto che esiste una molteplicità di possibilità. Cioè il fatto che tu dici ho quattro vie, ho quattro possibilità, significa che puoi poi percorrere qualcosa che ti è più affine. Che dici? Vuoi che diamo via le telefonate o vuoi completare?
Sì, sì, no, dai, sentiamo anche qualche telefonata.
Vedo che c'è una telefonata che sta aspettando.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao ragazzo, ciao Francis.
Ciao.
Sono Francesco da Vicenza.
T'ho riconosciuto.
Io volevo dire una cosa riguardo ai Celti, che sono stati obbrobriati e pesantiti del ruolo di colpevolezza nei confronti del male celtico, ossia del lui. In realtà la sifilide, e quella la scoperta i druidi, barbari, quindi gente da non ascoltare, da non rispettare, hanno capito che era solo una soluzione igienica per cui era assolta la lui, cioè la mancanza pulizia diciamo intima. E per quello che riguarda i Celti, infatti, tutti i popoli barbari soffrivano di sifilide, cioè parlo di una malattia sessuale.
Sì, beh, ho capito, diciamo il male francese o il male gallico, esatto, lo chiamano la sifilide.
Ma quello è venuto dopo, ma quello di aver appesantito proprio la non conflittualità dei druidi, che erano i sacerdoti di allora, che hanno capito subito che era una questione di igiene. E infatti nei popoli nomadi celtici, anche qui abbiamo i cimbri, è successa la stessa cosa, che il male cosiddetto celtico è sparito, cioè una questione di igiene. Purtroppo per quello che riguarda l'AIDS la faccenda è un po' diversa, perché colpisce i popoli indoeuropei e africani, quella è un po' diversa, ma non è una maledizione di Dio, neanche questa.
No, beh, effettivamente no, in questo senso è la maledizione di Dio, perché queste malattie hanno un'origine che è anche spirituale. Cioè, questo adesso il discorso sarebbe, esatto, sarebbe lunghissimo, però insomma dai.
Sì, sì.
Va bene?
Ecco, tante buone cose.
Grazie,
grazie.
Ciao.
Grazie.
Se vuoi c'è una telefonata o se vuoi
No, sentiamo.
Sei pronto?
È Gian Paolo.
Ciao.
Ciao Francesco, aspettavo proprio e ho guardato l'ora perché ho detto voglio riferirmi all'ultima telefonata della trasmissione precedente e abbraccio quell'Aquila, e la chiamo Aquila, quella signora, senza paura e con molto onore, perché io, per me la donna è Aquila e fa cagare addosso i preti. I preti si cagano addosso, scusatemi il termine, ma è l'unico modo per esprimere veramente il disprezzo verso quella gente che vuole sottomettere le persone e gli esseri, dico.
Va bene.
Questa persona qui, questa signora, si era espressa in maniera meravigliosa e la apprezzo moltissimo, perché nonostante sia una persona che a modo suo è credente in qualcosa, però è molto rispettosa. E questa ha paura a quelli con la veste nera.
Bene.
Spiego?
D'accordo, Giampaolo.
Francesco, io penso di essermi spiegato.
Chiarissimo. Ciao Giampaolo.
Grazie, ciao. Molte. Ciao.
E Giampaolo appunto ha concluso la trasmissione di oggi, però prosegui pure.
Ecco, allora... Beh, comunque se c'è qualche telefonata...
Sì, sì, sì,
poi...
049-700-700 e 049-700-838. Guarda, ce n'è già un'altra.
Ecco.
Sei pronto?
Sì, sono Paolo, ciao.
Ciao.
Volevo solo riferirti così un piccolo aneddoto. Sono appena rientrato
sì.
Sono stato in Ecuador perché mia moglie è di quelle parti, e Quito, la capitale dell'Ecuador, è dominata da una collina dove sorge un'enorme statua antica di una Madonna che schiaccia un serpente praticamente. Allora ho chiesto così alle persone con cui ero insieme cosa rappresentasse questa figurazione, e mi hanno spiegato che il serpente rappresenta le credenze pre-cristiane.
Beh, anche Quetzalcoatl rappresenta.
Come?
Quetzalcoatl, che è il dio degli Aztechi anche.
Sì, presumo anche che si riferisse, comunque il significato è quello dello schiacciare insomma le credenze precedenti. Addirittura mi riferivano che gli spagnoli, i cristiani spagnoli, distruggevano i templi inca e proprio costruivano direttamente sopra le chiese, quasi a...
Sì, bene, hanno fatto un disastro nel Sud America.
Esatto. Tra l'altro, così, un'altra figliola, ho chiesto un po', siccome lì mi dicevano che sta crescendo molto la chiesa evangelica, e mi dicevano che ci sono state negli ultimi anni molte conversioni, molti passaggi dal cattolicesimo alla chiesa evangelica, proprio perché anche l'Ecuador e Sud America in generale, qui se ne parlano, se ne sa poco, ma è stato anche coinvolto anche quel paese dallo scandalo della pedofilia fra i sacerdoti. Quindi c'è un po' questo passaggio di cristiani dal cattolicesimo alla chiesa evangelica.
Sì, beh, infatti, a parte che sono tutte quante chiese nordamericane che hanno i soldi per farlo, perciò riescono su situazioni di povertà, sai, pochi dollari fanno dei disastri enormi.
Appunto mi dicevano anche il discorso delle piantagioni che sono coltivate dagli indio, che lavorano in condizioni veramente subumane e che spesso sono proprio proprietà dei chierici locali che si appropriano di queste terre e poi fanno lavorare queste persone, ma queste persone non prendono niente invece dal commercio del platano, delle varie piante vegetali.
Se tu pensi che le multinazionali delle banane sono nate da missionari che hanno cominciato a piantare le banane nelle Hawaii, ad esempio, ed era un missionario che le ha piantate.
Ecco, volevo solo appunto
grazie.
Questa piccola testimonianza. Bene. Buon lavoro, ciao.
Ciao Paolo, ciao.
Ce n'è un'altra o vuoi...
No, se c'è un'altra, ascoltiamo.
Sì, purtroppo alcune sono sempre in tematica della trasmissione.
Sì, sì.
Sì, pronto?
Ciao, Francesco.
Ciao.
Ciao, sono Ivano.
Ciao.
Anche altro ospite. Stasera è una bella tematica che, come che te sei, mi interessa.
Sì.
E niente, streghe, stregoneria, così, mi ha sempre affascinato. Anche fin da piccolo, i tuoi te sei... Ho telefonato anche l'altro giorno a Franco, mi ha sempre appassionato, diciamo, il mistero, no? I menhir tipo Stonehenge, piramidi, sempre dopo una abbastanza vasta tematica di lettura qua, ti ho
A parte che ci sono dei menhir anche nella zona di Bolzano, ad esempio,
sì,
in Italia.
Sì. E dopo, parlando sempre della sostituzione dei templi, delle chiese con i templi pagani, ben vedemo, questa roba qua che non parlo ancora, che se stai posai sora praticamente, sì. Chiese sora tutti, se ti osservi il Vaticano, che sora praticamente...
Se tu ad esempio vai nelle Marche a San Leo, dove, esatto. Dove è morto Cagliostro...
Sì, ho il libro anche.
Vabbè, io sono stato, c'è la chiesa, e se tu vai dietro l'altare, sotto la chiesa, c'è ancora la pietra di sacrificio a Giove.
Ecco.
C'è proprio a San Leo, una roba incredibile.
Anche qua a Bassanghe, sulla Santa Maria in Colle, sulla chiesa, dice che sotto c'è il tempio a Plutone, sì. Per esempio.
E infatti, ultimamente hanno scoperto degli affreschi in, sì. Via Jacopo da Ponte che sostiene questa tesi qua, che c'era un tempio a Plutone.
Sì, tempio a Plutone, soggiornare poco tempo fa. E niente, così, per dare un saluto intanto.
Bene.
Se sentiamo cosa mai.
D'accordo. Ciao Ivano.
Va bene, grazie.
Cioè, se vuoi ce n'è un'altra.
Va bene, ascoltiamolo. Visto che...
No, sei emozionato e va bene, vai pure.
Allora, adesso volevo trattare alcuni, per il tempo che ci rimane, ma alcuni i principali riti druidici che secondo fonti tipo...
Sì, beh, chiudiamo le telefonate e ti lasciamo finire qui.
Okay. Ecco, tipo Plinio, Tacito e il Tito Livio, che magari hanno scritto nei loro... Sì. Nei loro scritti, insomma, ecco, allora autori classici come ad esempio Plinio descrivono i druidi come delle persone che si arrampicavano sulle querce e là si arrampicavano sulle querce quando c'era la luna propizia e là manifestavano magari con gesti le varie fasi che poi li portava a essere definiti magari dei stregoni. E allora, secondo le fonti irlandesi, i druidi praticavano una forma di battesimo attraverso l'acqua, come poi accade nel rito cristiano ed in molti altri. Questo rito si chiamava Baistad ed aveva il significato di pioggia o protezione. In altri casi si parla di purificazione in un calderone. Rimane comunque la presenza costante dell'acqua, da sempre venerata in ogni forma. Inoltre i Celti ritenevano che le fonti fossero costituite da divinità, parimenti molti rituali e prevedevano anche la presenza del fuoco. In quanto concerne vita e morte, i druidi consideravano la vita di una persona dopo la nascita divisa in due metà, a loro volta composte da tre periodi. La prima parte della vita era costituita da prima infanzia, Neidanacht, infanzia, Magdendak, e pubertà, Gilacht. Questi sono termini magari irlandesi. La seconda parte, da età adulta, tralascio poi la definizione, anzianità e senilità. Al momento della morte, che era comunque considerata come una rinascita del defunto nell'aldilà, venivano celebrate feste e giochi funebri. Il corpo veniva lavato, avvolto in un sudario, custodito e vegliato per notti, a seconda del rango della persona. In seguito esso veniva collocato su un feretro che veniva poi distrutto, onde evitare che spiriti maligni se ne impossessavano. Praticamente gli veniva dato fuoco. Si cantavano requiem chiamate Eknair, accompagnati dal battito delle mani, e infine il corpo veniva condotto di quello che restava in una tomba, misurata dai druidi con un apposito bastone di pioppo. Cioè, ecco, anche questa ritualità del legno era molto importante: pioppo, nocciolo, quercia, era molto importante per i druidi, che poi magari più avanti approfondiremo. Poi veniva coperto da rami verdi e foglie di betulla. Uno dei rituali più famosi resta quello del taglio del vischio, che tutto questo poteva curare da una quercia sacra. Ecco, praticamente il vischio, sapete, è quel parassita che nasce in montagna da piante e poi fa delle bacche appiccicose e che viene donato nel periodo pre-natalizio come come buon proposito, ecco, come inizio dell'anno.
Però deve essere anche quello che uccide Balder, il figlio di Odino, se non sbaglio, quel vischio, in cui Loki uccide Balder usando una lancia di vischio, o sbaglio?
No, non è questo.
No, no, non è il vischio che viene ucciso.
No, 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 non è questo. Cioè il vischio è una bacca lattiginosa, insomma, non mi risulta che sia velenosa.
No, 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 so adesso, guarda, non mi ricordo quale sia la pianta, ma so che appunto, so prendere la mitologia.
Però, però la pianta del vischio non si forma in rami, voglio dire.
Sì, no, usa un bastoncino per per uccidere Balder. Ah. Comunque andrò a vedere se era il vischio.
Ecco. Allora, a parte le proprietà terapeutiche, il vischio possiede anche una forte carica simbolica, cresce in alto, non è né cespuglio né albero, in quanto tale e quindi libero da limitazioni. Ecco, praticamente.
E abbiamo meno di un minuto.
Peccato, perché sarebbe molto interessante far capire. Io qua concludo, perché
casomai lascio un recapito se qualcuno ti vuole contattare.
Sì, sì, sì. Ecco, praticamente veniva che questa è un rituale che noi usiamo anche nelle nostre feste, perché viene fatta una festa del vischio su a Saint-Denis in Val d'Aosta i primi di dicembre. Ecco, là c'è l'usanza in questo paese che, oltre poi di mettere a disposizione il vischio, noi magari usiamo con un falcetto d'oro in questa festa, si usa a tagliare il vischio dagli alberi.
Chi legge Asterix conosce queste cose.
Esatto.
Dai, sì. Un recapito,
ecco. Ascolta, ecco, allora per chiudere, io comunque rinnovo il mio numero di cellulare per quanti di voi magari volessero approfondire assieme a me queste tematiche, e anche perché chiedo collaborazione, perché noi abbiamo intenzione di continuare poi con queste feste, con questi incontri, con queste cose. E il mio numero è 335 52 97 743.
Bene, ciao a tutti, noi ci sentiamo giovedì. Ettore, quando vuole, sa che lo spazio c'è, basta che chiami, e perciò vediamo se Ettore ha voglia di proseguire.
Ah, Ettore ha voglia di proseguire, senz'altro. Anzi, ringrazio questa radio che mi dà l'opportunità di poter così informare. Ecco, io non ho la verità in tasca, però sono qui per informare, magari anche apprendere anche dalle vostre telefonate.
Bene.
Arrivederci a tutti.
Ciao a tutti.